vi dico un libro, hashtag io resto a casa.
Entriamo dolcemente e amichevolmente nelle vostre case, puntualissimi, sono le 20:36 e vogliamo condividere la prossima mezz'ora insieme ai nostri amici, ai nostri ascoltatori e a tutti coloro che sono entrati insieme a noi dentro la foresta della Valle di Fondo, nonché dentro il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati. Abbiamo iniziato questo bellissimo progetto di Ti dico un libro in radio insieme a Replicante Teatro, quando una mattina per telefono Barbara Caviglia ci ha davvero proposto di poter trasformare questa idea di raccontare un libro e di interpretare un libro anche attraverso la radio. E allora io vado a salutare Replicante Teatro. Ciao Barbara, come va?
Bene, grazie. Ciao Fabiola. Buonasera a tutti. Questa sera di settembre, ottobre, novembre forse, non so, è un tempo strano, vero?
È un tempo strano, sì, davvero una giornata, già siamo un po' forse fiacchini anche per il tempo passato in casa con la pioggia, non ci viene davvero voglia di uscire, però sicuramente io immagino, spero che dalla prossima settimana ci sia il sole e basta. Vado a salutare anche Andrea Da Marco, ciao Andrea.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti.
E innanzitutto questa sera vogliamo ritornare dove ci eravamo lasciati ieri. Prima di farlo, come sempre, vogliamo ricordare che il nostro programma e con appunto Replicante Teatro sosteniamo il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che è stato istituito il 16 marzo da parte di Fondazione Comunitaria appunto della Valle d'Aosta insieme a tanti e numerosi partner. E ad oggi possiamo dare questo dato, che è davvero un dato molto bello, ha raccolto più di 205.000 euro, e con questi soldi Fondazione Comunitaria insieme ai partner appunto si è già attivata per tantissime attività, non solo i dispositivi sanitari come ricordiamo sempre, ma è stato acquistato anche grazie alla compartecipazione dell'ANPAS e Federazione Regionale dei Volontari del Soccorso un ecografo per la diagnosi precoce dei pazienti infetti dal virus. E poi vogliamo ricordare anche il bando che Fondazione Comunitaria ha aperto rivolto agli enti del terzo settore, che tende proprio a costruire e ricostruire il futuro, sempre con un'ottica di comunità e condivisione. Quindi è un bando che vuole tirare fuori tutte le idee e quindi amplificare la creatività di tutti gli enti del terzo settore per promuovere interventi che possano sostenere le famiglie e che possano sostenere anche tutte quelle persone che in questo momento di emergenza hanno patito in modo particolare e quindi hanno anche vissuto delle difficoltà. E questo per noi un bel segno di quello che facciamo e vogliamo fare tutte le sere, cioè di creare una rete e di essere uniti, e lo vogliamo fare proprio anche creando quel substrato comunitario che ci lega, e lo vogliamo fare sostenendo un fondo che guarda al presente e che guarda al futuro, che è quello che facciamo anche attraverso il romanzo Il segreto del Bosco Vecchio. L'abbiamo detto dall'inizio, siamo passati dalla bottega del mistero all'allegoria, al simbolismo e all'onirico di questo bosco vecchio che Buzzati ha raccontato nel 1935 e che ancora oggi fa parte, appartiene alla nostra vita, e che ancora oggi ci dice tanto e ci dona tanto anche rispetto a riflessioni, meditazioni e proprio anche a fini speculativi della nostra voglia anche di tirare fuori noi stessi e di poterci sperimentare e confrontare con tanti personaggi, confrontare con la realtà, confrontarci con la fiaba, confrontarci con la fantasia, confrontarci anche con animali, ma non solo, ci confrontiamo attraverso questo racconto con i vegetali, con gli abeti, con i geni che li abitano e li custodiscono, e con tanti personaggi, tra cui appunto il protagonista Sebastiano Procolo, sicuramente come dire avido e avaro, e che decide insieme al vento Matteo di voler uccidere il nipote Benvenuto. Ma insomma, da lì abbiamo già fatto passi avanti fino ad incontrare anche ieri sera un carrettiere davvero molto particolare, perché trasportava anche cose particolari. È vero che non possiamo raccontare troppo del racconto arrivati fino ad ora, ma certo è che ormai, Andrea, siamo giunti in quel punto in cui la realtà si mescola enormemente con l'allegoria e la simbologia, e anche davvero con la vita e il senso stesso della vita.
Eh sì, è così. Ma probabilmente anche perché, essendo che qui si sta parlando della vita, la vita è comunque è l'allegoria di un'allegoria di un'allegoria. E quindi è logico che tutto diventa paradossale, proprio per ritornare poi al tessuto originario. Se pensi che, come dicevi prima, ieri abbiamo conosciuto un nuovo personaggio, un carrettiere, e questo carrettiere che cosa trasporta? Trasporta, e qui c'è già un paradosso interessantissimo, una bara piena di farfalle. È come dentro un uovo di Pasqua una bomba atomica, cioè dentro qualcosa che dovrebbe contenere una cosa ce n'è un'altra e viceversa. E qui stiamo dentro appunto questa dentro questo bosco, qui si entra in contatto col vento, si entra in contatto con gli animali, si entra in contatto con le piante, si entra in contatto, insomma, con cose che probabilmente non siamo purtroppo abituati a considerare parlanti, pensanti e reagenti. E invece sono proprio, siamo tutti della stessa sostanza, no? Come Shakespeare diceva, siamo della stessa sostanza dei sogni. Noi siamo anche questo vento, questi venti, questi animali, tutto fa parte tutto di un grande sogno che sta diventando un incubo. Infatti arriva un carrettiere che porta una bara piena di farfalle. Probabilmente bisogna passare da lì.
Vediamo dunque che cosa succederà questa sera dopo l'incontro con questo carrettiere, e allora io do immediatamente la parola e la voce ai nostri amici di Replicante Teatro, a Barbara Caviglia e Andrea Damarco, per un'altra puntata, per un altro capitolo, Il segreto del Bosco Vecchio.
Ai primi di novembre Sebastiano Procolo si comprò un apparecchio radio. Un operaio venne su da fondo per impiantare l'antenna e insegnò al colonnello il funzionamento di quell'ordigno. Per conto suo, poi, il Procolo si lesse un manuale tecnico e la sera dell'8 novembre l'installazione era pronta. Era già scesa la notte quando, alla presenza del colonnello, l'operaio fece il collaudo definitivo. Musica per la prima volta si diffuse nella casa. Suonavano un valzer in qualche parte del mondo. L'apparecchio andava perfettamente. Benché fosse una serata piuttosto scosa, si udivano poche e debolissime scariche di disturbo. Questa, disse l'operaio. In pochi giorni poi si impara a distinguere le stazioni. Il colonnello provò a sua volta a rintracciare qualche trasmissione. La manovra gli riuscì subito facile. Poi alla fine tornò a prendere il valzer, che si sentiva particolarmente bene. L'operaio, raccolti i suoi arnesi, salutò e fece per andarsene. Dallo studio, dove era stata messa la radio, il colonnello l'accompagnò da basso all'uscita e gli diede anche qualche lira di mancia. Oramai era notte fonda.
direttore stava preparando il pranzo. Sebastiano Procolo risalì nel suo studio che risuonava tutto di musica. Ma come si fu tranquillamente seduto, il colonnello sentì la voce dell'altoparlante intorbidirsi leggermente, come se fosse entrato un nuovo rumore. Provò a girare le manopole, trovò altre stazioni, ma non riuscì più a ottenere il suono nitido di prima. Pareva anzi che il rumore estraneo, come un confuso fruscio, tendesse ad aumentare sempre di più. Sembrava provenisse da una fonte più lontana che quella delle musiche, e non sovrapporsi a queste, ma emergere dal di sotto e impastare in un unico brontolio le note degli strumenti. Il colonnello spalancò una finestra nella speranza che l'operaio non se ne fosse ancora andato, ma quello era ormai lontano. Si udì però allora il richiamo della gabbia. Forse l'operaio aveva dimenticato qualcosa e tornava indietro. Purtroppo no, era solo l'aiuti che veniva a parlare di affari.
Anche l'aiuti a casa aveva una piccola radio, ma non se ne intendeva affatto. Ciononostante il colonnello, divenuto di malumore, voleva fargli sentire il suo apparecchio e chiedergli un parere sullo strano disturbo. Si udì, ma confusamente, un pezzo d'opera. «È il Faust, mi pare», disse l'aiuti. «Ma lei, il colonnello, ha ragione. C'è proprio come una voce sotto. Si direbbe quasi il rumore che fanno i boschi quando ci soffia il vento». «Il rumore dei boschi?» domandò il colonnello. «Ma sì, ho detto per dire. So bene anch'io che è impossibile». Non essendoci stato per tutta la sera quel disturbo, Sebastiano Procolo il giorno successivo mandò a chiamare l'operaio. Messo nuovamente in azione dal tecnico, l'apparecchio questa volta funziona perfettamente. Anzi, l'operaio, per desiderio del Procolo, si trattenne fino a tarda sera per verificare. «Ma non so proprio cosa possa essere stato», dichiarò. «Certo, ne ho sentito parlare altre volte di fenomeni del genere, che la scienza non riesce a spiegare. Succedono anche con apparecchi delle migliori marche».
Ma anche quella sera, pochi istanti dopo che l'operaio se ne fu andato, il colonnello udì ampliarsi dal fondo dell'altoparlante quell'enigmatico mugolio. Balzò immediatamente alla finestra e fece in tempo a richiamare il tecnico. Appena costui fu rientrato nello studio, senza che gli avesse neppure toccato l'apparecchio, il noioso ronzio cessò di colpo.
«Non so neppure io che cosa dirle»,
fece imbarazzato il Procolo.
«Ma le garantisco che appena lei se n'è andato, quel rumore si è fatto sentire, identico a quello di ieri. Sono sicuro di non sbagliarmi».
L'operaio lo guardò con perplessità e si mise a ridere. «Scusi, sa, rido perché il fatto è ben curioso. Del resto sono cose che succedono. Mi ricordo, in guerra, ero telefonista. Una volta con il mio sergente andai a dormire in una grande villa che i padroni erano via. C'erano letti a profusione e così andammo in due stanze differenti. Io mi ero già addormentato quando il sergente mi sveglia. Sento dei rumori, mi dice tutto nervoso. Non capisco che cosa può essere, vieni anche tu di là un momento». Io vado di là, ma c'era un silenzio di tomba. Torno nella mia stanza ed ecco che qualche minuto dopo il sergente che torna. «Non ci sono storie», dice, «ho sentito ancora quei rumori». Vado di nuovo in camera sua e silenzio. Eppure quel sergente era un giovanotto di Fegato e non si lasciava mica montare la testa.
Non vedo che cosa ci può entrare in questa storia»,
obiettò il colonnello visibilmente contrariato.
«Guardi che non me lo sono mica sognato quel rumore».
«Ma insomma», domandò l'operaio,
«che rumore è? Ma lei esattamente, che cosa sente?» «Oddio, non è semplice da dire. una specie di rombo, ecco. Si immagini il suono di un bosco quando c'è vento forte.
Il tecnico ha scosso il capo. E le giuro che non capisco niente. Semmai domani mi richiami, proveremo a cambiare l'antenna. L'operaio fu richiamato, venne anche l'ingegnere della ditta. Fu mutata la postazione dell'antenna, ma il trocolo, quando era solo, continuò a sentire quella voce fonda che saliva da una lontananza infinita. Si allargava con progressione, invertiva le melodie dei tenori, dei violini, delle intere orchestre. Si mangiava tutto, fino a riempire tutta la casa.
Probabilmente per la preoccupazione di non apparire ridicolo, il colonnello Sebastiano Procolo non insistette più perché l'operaio riparasse il difetto della radio. Il fatto l'aveva però messo in uno stato di eccitazione. Ogni sera il Procolo si ostinava a mettere in azione quell'apparecchio, lo spegneva appena l'inspiegabile rombo assorbiva ogni altro suono, lo riaccendeva dopo qualche minuto, provava questa o quella lunghezza d'onda, girava su e giù per lo studio nervosamente, oppure se ne stava diritto davanti alla finestra, con le mani congiunte di dietro, fissando il buio della notte. Alla fine il colonnello pregò il Bernardi di venire nel suo studio. Accese la radio e quando dall'altoparlante il maligno rumore fu sbocciato, volle sapere la sua opinione.
Lo conoscete, Bernardi, questo rumore? Lo conoscete? Non è vero?
Purtroppo sì, lo conosco, rispose l'altro. È da agosto che mi tormenta.
Ma cos'è, per Dio?
È da agosto che tutte le notti il bosco si lamenta. Nessuno dei miei compagni sa dire perché, ma tutti sentono qualcosa che va male. Anch'io lo sento, colonnello. È come una minaccia. Tutte le notti così. Anche il mio albero chiama. E posso dire di intendermi, diabete io. E qui fece un triste sorriso. Ma non capisco cosa stia per capitare, colonnello. Come se una malattia covasse dentro di noi e noi non la conosciamo. Il colonnello tacque per un poco. Poi, accennando all'altoparlante, domandò:
ma come fa a entrare là dentro? Voi non avete mica una stazione radio?
No, fece Bernardi, ripetendo il sorriso di poco prima. Una stazione radio noi non ce l'abbiamo davvero. Non so niente di tutta questa faccenda. Posso dire solo una cosa. Verso la fine di luglio, me lo ricordo perfettamente. Dalla parte di fondo è venuta su una nuvola di farfallette bianche che sono entrate nel bosco. Per qualche notte ha continuato a volare. Solo questo io so, che da allora è cominciato il tormento. E non disse più altro.
Solo a primavera che si seppe, quando dalle screpolature dei tronchi pullularono migliaia e migliaia di vermi. Le bianche farfalle portate il 26 luglio dal misterioso carro avevano infestato la foresta di uova. Le uova avevano aspettato il caldo e ora infiniti bruchi tra il verde e il giallo sciamavano su per i rami. Fu una primavera sinistra. Gli immensi abeti sentirono venir su per i fusti quei flacci di esseri striscianti. li sentirono propagarsi sopra di loro con un sottilissimo sussurro. I bruchi avanzavano baldanzosi e, intonando alcune loro sciocche canzonette, si augurarono reciprocamente buon lavoro. Grandi nuvole grigie di forma orrenda ciondolavano in quei giorni nel cielo. Gli uccelli erano rauchi, i venti sapevano di bruciaticcio oppure di muffa. Cominciò un bruco piccolissimo, ma che era nato prima di tutti gli altri. Prese una foglia d'abete, la troncò a metà e ne lasciò cadere un pezzo a terra. L'altro, attaccato al picciolo, lo divorò con un'avidità da mendire. Poi fece lo stesso con una seconda foglia e con una terza. E anche tutti i suoi fratelli avevano intanto intrapreso la distruzione.
Il Bernardi e del resto tutti gli altri geni non si impressionarono granché, anche se voracissime le piccole larve non avrebbero certo potuto inghiottire tutto quanto il bosco vecchio, pensavano. Ma i vermi parevano moltiplicarsi, per tutta la foresta era un picchettio di foglie mozzate. Non su tutti gli abeti erano nate le larve, certo, eppure non venne risparmiato nessuno. I bruchi si lasciavano spenzolare giù dai rami nell'aria per mezzo di sottilissimi fili come di ragno. Bastava loro una bava di vento per cominciare a fare il pendolo. Uno, due, uno, due. Si premevano loro stessi delle leggerissime spinte e aumentavano sempre più l'oscillazione. Poi, quando arrivava un soffio più forte, hop, si lasciavano trascinare via, fino a raggiungere l'albero vicino. Per l'intero bosco vecchio oscillavano queste silenziose altalene. Dovunque era un rodere, un masticare, un volteggiare nell'aria, uno scambiarsi di richiami, un ignobile ridacchiare di compiacenza. Fosse sole o pioggia, i bruchi acrobati continuavano a rimpiazzarsi.
Questo era un altro capitolo del Segreto del Bosco Vecchio. Se volete riascoltare le nostre puntate o scaricarle perché magari appunto non riuscite a seguirci in diretta, ovviamente potete sempre farlo dai nostri siti www.radioproposteinblu.it nella sezione podcast, selezionando il programma ritroverete tutte le puntate, oppure anche sul sito di Replicante Teatro, cliccate sulla scritta e poi anche in questo caso scegliete il programma e potete ritrovare tutte le puntate. Da qualche giorno siamo anche parte delle iniziative amiche di Voci di Cittadella, questo portale dedicato ai giovani, ma non solo, essendo online è davvero visibile a tutti, che Cittadella dei Giovani ha creato per poter continuare a sostenere attività culturali, artistiche, creative e quindi anche per poter mantenere viva l'attenzione alla cultura e anche questa grande e bella sensibilità. E beh, devo dire, Barbara, che questa sera insomma abbiamo scoperto una natura devastante e anche divoratrice.
Eh sì, riguarda sempre il discorso che facevamo ieri sera, ma anche nelle sere precedenti, secondo me in realtà dipende dall'occhio con il quale guardiamo le cose. C'è bisogno di questa azione nell'ambito di un processo naturale per rigenerare appunto il bosco. E questo bosco è un po', diciamo, una parte del Colonnello, penso, no? Quindi in realtà c'è una strettissima connessione, tant'è vero che ci sono molti avvertimenti, incominciano ad esserci molti avvertimenti, molti simboli, molto perturbante. In realtà mi viene da dire, quello che noi vediamo al di fuori del colonnello in realtà è il riflesso di quello che lui ha dentro. Sta facendo un percorso anche lui di rigenerazione in un certo modo, no? E la sua meta gli cammina a fianco, cioè cammina a fianco di lui che è viaggiatore in questo percorso di trasformazione, e deve arrivare qua al momento debito alla sua maturazione, passando attraverso la complessità degli eventi che portano sempre qualcosa di positivo e qualcosa di negativo, e come dicevamo anche ieri sera, non esiste una netta separazione nel processo, no? L'una cosa occorre all'altra, e quindi ad un certo sguardo può apparire tremendo, ma ad un altro sguardo invece può apparire, nel senso vero, profondo del termine, naturale. D'altronde l'atteggiamento del Bernardi questa sera lo abbiamo sentito nelle sue stesse parole, sappiamo che il Bernardi è parte di questa natura, no? Dice, è come se una malattia covasse dentro di noi e noi non la conosciamo. Ogni processo di conoscenza passa attraverso questo tipo di eventi che non sono certamente solo positivi nella loro apparenza, ma lo sono ad una seconda lettura.
Tra l'altro, Barbara, hai fatto accenno a Sebastiano Procolo, a questo colonnello che sta facendo anche lui un percorso, e devo dire che si percepisce anche dalle sue parole il percorso che sta facendo. Finalmente pone delle domande, di solito le sue risposte e le sue parole erano solo delle affermazioni, delle certezze, e finalmente ha iniziato a porsi delle domande. Da quel momento in cui si è smarrito nel bosco ha cambiato atteggiamento, e questo è proprio anche il segno forse di un certo periodo di cambiamento che non ho idea dove ci condurrà, ma certo è che anche il linguaggio indica un percorso, Barbara.
Assolutamente, assolutamente, e direi anche che sono un tipo particolare di domanda, perché sono domande che anche qui apparentemente lui rivolge a chi è intorno a sé, ma in realtà sono quasi retoriche, lui le sta rivolgendo a se stesso, quindi è proprio nel processo. Sì, sono molto d'accordo con la tua osservazione, fa le domande che ci si fanno quando si è smarriti, forse non c'è ancora la consapevolezza che da questa domanda può venire un'altra domanda e che non arriverà mai una risposta definitiva, perché la conoscenza sta nel domandare. Forse non ha ancora questa consapevolezza, forse sono un segnale un po', come dire, di allerta che incomincia a palesarsi, come se ricominciasse un percorso da una forma di adolescenza di ritorno, incomincia a dover fare i conti con le responsabilità, con quello che gli altri vedono di lui, e insomma sì, sono d'accordo con la tua riflessione.
E noi chiacchieriamo tutte le sere, ci facciamo prendere dal racconto e ci facciamo anche trasportare dalle sensazioni che ognuno di noi vive nella serata. Invitiamo i nostri ascoltatori a farlo con noi. Non l'ho detto prima, ma vorrei ricordarvi che in questo circolo serale vogliamo invitarvi davvero per poterci suggerire le vostre riflessioni, per poterci dire che cosa pensate voi rispetto anche alle osservazioni che facciamo. Lo potete fare attraverso tre metodi e lo potete potete fare in qualsiasi momento della giornata, sia in diretta ma anche se ci ascoltate il mattino o il pomeriggio, potete contattarci in qualsiasi momento attraverso WhatsApp, quindi inviando messaggi o messaggi vocali al numero 380 246 1981, oppure potete farlo anche attraverso la mail diretta@radioproposta.inblu.it, o ancora un modo che sicuramente in questo periodo è molto utilizzato, Facebook, nella nostra pagina Radio Proposta in Blu, e andate sul servizio di messaggistica, quindi su Messenger, e ci inviate i vostri pensieri e i vostri commenti, anche per aiutarci ad ampliare i punti di vista e quindi ad accendere sempre più luci su questo bosco vecchio. Ragazzi, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani sera alle 20.30 come sempre. Ciao Barbara e buona serata.
Grazie molte, buona serata anche a te, a Daniele e agli ascoltatori. Ci rivediamo domani sera.
Andrea, un saluto, buona serata anche a te.
Buona serata Fabiola, grazie, grazie a tutti, grazie Daniele, sì, ci vediamo domani. Buonanotte.
Mi collego e mi unisco ai ringraziamenti verso Daniele Frimeri in regia, che tutte le sere lavora per queste dirette in cui ognuno è a casa propria. E allora ci vediamo domani sera alle 20.30. Buona serata e buonanotte.
Ti dico un libro, #io resto a casa.